L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Eccoci qua, nuova puntata di Darwin. Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Chiara, un saluto a tutti. Tessili.
Oggi parliamo di tessile. Tessile tech però.
Un po' in modo particolare. Ne parliamo perché c'è un numero speciale della rivista Materie Rinnovabili e qui abbiamo il suo direttore Emanuele Bonpan. Benvenuto.
Grazie a tutti.
Allora, nuovi materiali tessili, perché è un settore nel quale sembrerebbe invece vigere una grande tradizione che rimane con tutti i grandi tessuti, però invece c'è un processo di innovazione fortissimo e anche molto originale, no?
Tra l'altro soprattutto nel tema della sostenibilità, perché è un settore, quello del tessile, che non è mica poi tanto sostenibile, lo abbiamo visto soprattutto nell'ultimo periodo, no?
Sì.
Beh, il settore del tessile è un settore che notoriamente ha un impatto sia sociale che ambientale estremamente forte. Per questa ragione da alcuni anni si sta pensando di introdurre principi di economia circolare al suo interno per cercare di mitigare soprattutto quello che è la quantità di materia in entrata e la quantità di scarto in uscita. In particolar modo è il settore dell'outdoor, quindi il settore di chi fa trekking, chi fa sport all'aperto, che ovviamente avendo molti brand incarnato la filosofia di sostenibilità al loro interno ha deciso di innovare grandemente i materiali, ma non solo, anche i modelli di business, cercando ad esempio non solamente di vendere prodotti, ma magari anche di condividerli, di affittarli, e che quindi ha investito importanti somme in ricerca e sviluppo per trovare soluzioni innovative, in alcuni casi magari scoprendo materiali antichi come la canapa, che oggi però viene filata in maniera estremamente moderna e con performance del tessuto eccezionali, oppure cercando biomateriali nuovissimi di origine vegetale che però, se ad esempio dispersi nell'ambiente, in alcuni casi come Primaloft Pure, possono essere biodegradabili, quindi non rilasciano quelle che le famose microplastiche che vanno poi a inquinare l'ambiente.
Senti, aspetta che tu prima hai detto affittare, noleggiare vestiti, questo è una novità totale, com'è
sì,
che funziona?
Tra l'altro parliamo di abbigliamento, diciamo quello molto tecnico,
sì.
Anche costoso, perché ovviamente
certo, ha delle
alte performance, certo.
Sì, beh, noi tutti siamo, come dire, a conoscenza del noleggio, ad esempio, degli sci o di quegli oggetti,
certo,
che vengono usati quando si va in montagna. Una volta però erano piccole società locali che decidevano di prendere in affitto gli scarponi, gli sci, magari il bob, qualcuno addirittura affittava anche il giaccone per chi più sprovveduto arrivava in montagna senza l'equipaggiamento sufficiente. Ebbene, oggi sono i grandi brand, come ad esempio Ray, che è uno dei più grandi distributori e produttori di vestiti in America, di outdoor, che hanno vere e proprie sezioni nei negozi dove i propri prodotti sono messi a disposizione per una cifra specifica e che quindi vengono noleggiati al consumatore. Ma questo lo stanno facendo tanti brand, che alcuni prodotti soprattutto premium, quindi le giacche quelle più costose, gli sci quelli più performanti.
Sì, giusto per fare qualche nome che magari l'ascoltatore rievoca, Patagonia, Vaud, Saleva,
sì,
cioè
ecco,
le
Vaud
grandi marche.
Tutti praticamente.
Sta spingendo tantissimo. Ecco, Patagonia ha un altro modello di business che è molto più interessante, che è quello della riparazione fine vita, magari ne parliamo.
Ah, adesso ci arriviamo.
Però sicuramente ecco, quello di noleggiare ha un impatto positivo, perché ovviamente molto spesso questi sono capi che vengono usati solo alcuni giorni all'anno, non è che facciamo spedizioni alpinistiche tutti i giorni, che quindi magari invece che giacere inutilizzati nei nostri armadi, questi capi è che vengono condivisi con un numero molto più elevato di persone, che quindi rendono un valore d'uso di tutti i materiali con cui vengono realizzati molto più efficienti.
E quindi è classico sharing, come si fa quello delle biciclette e delle automobili, perché non farlo per questo tipo di attrezzature? Il vantaggio di sostenibilità è evidente.
Assolutamente.
E poi è molto interessante questo che ci dicevi, addirittura del riparare, perché molto spesso questi tessuti tecnici magari si possono strappare e difficilmente sono tradizionalmente sistemabili, insomma cucirli vuol dire far entrare l'acqua poi, ecco. Invece stanno pensando anche a questo quelli di Patagonia.
Sì, assolutamente. Assolutamente, noi sappiamo tutti che la moda è costruita sulla la rapida obsolescenza di un capo, in due modi ovviamente: da un lato dal punto di vista della moda vera e propria, ovvero un capo diventa vecchio, non è più alla page come si diceva, dall'altro sono prodotti che magari non sono particolarmente durevoli e che quindi tendono a sfilacciarsi o a danneggiarsi sempre di più. Il mondo dell'outdoor ha deciso di lavorare su tre concetti, ad esempio il marchio Fjällräven, che è un grande marchio del nord Europa, ha deciso di puntare su un design timelessness, quindi produrre sempre collezioni simili in modo tale che come dire, puoi continuamente magari cambiare vestiti, ma non devi cambiare tutto per essere, come dire, in stile.
I grandi classici.
Patagonia invece ha deciso di puntare tutto sulla riparazione, ma non una riparazione solamente da sartoria, ma una vera e propria industrializzazione di capi che magari dopo un vero uso di montagna, che sappiamo essere veramente usurante, si logorano e quindi loro ritirano e riparano in maniera industriale e rimettono addirittura in vendita nei propri negozi.
Una sorta di rigenerato, possiamo immaginarlo un po' così.
Una rigenerazione, una vera e propria rigenerazione attraverso processi di riparazione o sostituzione qualora i tessuti siano eccessivamente logorati, e quei tessuti che poi vengono anche, come dire, ritirati perché è troppo citi per essere riutilizzati, vengono riciclati nelle fibre correttamente piuttosto che invece essere buttati in una spazzatura indifferenziata.
E quindi tornano in vendita a prezzo inferiore, però.
Assolutamente sì.
È interessante il fatto che sia per ora siano i brand outdoor che possiamo immaginare, ma possiamo pensare che possa coinvolgere questa rivoluzione, chiamiamola così, sostenibile, anche il settore della moda, diciamo anche quello più tradizionale, magari appunto non forse la moda quella più cheap, ma magari quella un pochino più quella un pochino più di lusso, ecco.
Guarda, assolutamente, questo numero che dicevi prima, abbiamo fatto di materia rinnovabile, sta ricevendo moltissimi ordini proprio da persone del mondo del fashion, dell'abbigliamento classico, perché effettivamente il tema dell'economia circolare è di grande interesse, ma ancora tante maison, tanti produttori di tessuti non hanno chiaro veramente la direzione. In Italia ci sono grandi realtà che già fanno economia circolare, ad esempio nel settore della lana, penso Prato, che sta investendo tantissimo in questa direzione. Ci sono grandi case di moda che stanno guardando a come rigenerare o come offrire ad esempio il prodotto, il capo di abbigliamento come un servizio, e quindi con un abbonamento ad esempio le persone usano un vestito per un certo tipo di tempo e poi lo restituiscono e questo vestito sarà usato da altre persone. L'outdoor è stata un'apripista perché appunto facendo appello a clienti che sono come dire, ambientalisti per definizione, perché è gente che vive la natura, conosce
chiaro,
la natura,
certo.
Quindi sceglie un capo che non sia impattante sull'ambiente, che ama di più, era ovvio che fosse la prepista naturale e che da loro il mondo della moda in generale potrà apprendere tantissimo.
Oh, Armani stesso ha detto che il mondo del fashion così com'è non è più sostenibile, lo ha detto qualche mese fa, e ovviamente la rivoluzione, un po' il cambiamento è già in corso ovviamente, ma non può che essere così, insomma.
E la crisi del Covid ci ha dimostrato che il mondo della moda deve assolutamente cambiare.
Esattamente. Grazie direttore, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata a tutti e a tutti.
Il mare, il Mediterraneo, è certamente un mare sul quale si affacciano anche tutti i paesi del Nord Africa, ma certamente per l'Europa, l'Italia e direi la Grecia si presentano con migliaia di chilometri di costa, e quindi a noi è rimandata, richiesta un'attività di protezione, di conoscenza di che cosa sono queste coste e il loro rapporto col mare. C'è una ricerca di cui adesso vi parliamo che lavora esattamente su questi aspetti, cioè come si può monitorare
e difendere in qualche modo, perché
a dirlo così sembra una cosa quasi impossibile, a difendere queste coste
dall'erosione,
sono aggredite da diversi aspetti. Con chi lo facciamo?
Lo facciamo con uno dei coordinatori di questa ricerca, con Andrea Taramelli. Intanto benvenuto.
Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
Lei è ricercatore dell'ISPRA e anche della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia. Ecco, allora, noi in Italia facciamo tanta ricerca, ovviamente legata alle coste, al mare e così via. In questo caso voi state mettendo a punto, cercate di studiare delle tecnologie di telerilevamento, di sensoristica molto sofisticate e che guardano le coste dall'alto, è così?
Assolutamente, sì, fa parte di una delle ricerche più innovative che si fanno in Italia, ma in Europa in genere, cioè sfruttare tutto quello che è l'osservazione della Terra, quindi quello che si vede da lontano per capire che cosa sta succedendo nelle nostre coste e quindi cercare di trovare dei metodi per agire all'anticipo.
Da lontano quanto lontano? Da satellite, da aereo, da drone?
La ricerca si basa su un mix di misure, sia da satellite che da aereo. Quindi cercando di avere due diverse scale, cioè quella molto ampia, quindi che fa vedere tutto un pezzo di costa molto lungo, quindi la dinamica in termini di per esempio quanto sedimento arriva dalla parte dei fiumi, e poi una scala di dettaglio con aereo e con delle misure in campo che validano e integrano questa misura che si vede da molto lontano con i satelliti.
E cos'è che succede? Qual è il problema o i problemi maggiori?
Allora, quello che innanzitutto si può osservare con queste tecniche è che l'evoluzione chiaramente ormai vede la presenza dell'uomo come uno dei fattori che hanno più impatto all'interno del sistema costiero in Italia, ma in genere nel mondo. E quindi all'interno di quello che è l'evoluzione naturale, di quello che è il cambiamento climatico, ma anche la semplice fascia costiera, l'uomo inizia ad avere un ruolo principale. La prima cosa che si vede è appunto che con un chiaro ed evidente diminuzione di quelli che sono gli apporti dei sedimenti da parte dei corsi d'acqua, quindi dei fiumi, la ridistribuzione del sedimento su tutta la fascia costiera ne viene penalizzata. E questo chiaramente si vede in una restrizione di quelle che sono gli arenili, cioè la spiaggia che si vede, e anche quelle che sono le infrastrutture verdi. Si sente molto parlare di infrastrutture verdi, cioè le dune, cioè quelle che sono la sacca naturale che tiene il sedimento. Più le dune si restringono, più noi perdiamo sedimento.
E poi, scusi, ci sono anche le coste rocciose, diciamo, dove non solo l'Adriatico con chilometri e chilometri di sabbia, ma sulle scosse rocciose anche lì c'è problema?
Sicuramente c'è un differente tipo di problema. È chiaro che l'apporto di sedimento non incide sull'arretramento della costa, ma anche questo in una dinamica costiera in cui il flusso di acqua e sedimenti che arriva dai fiumi, quindi con una perdita di sedimento e quindi di apporto, l'acqua ha anche verso le coste alte una azione più robusta, quindi in questo caso l'arretramento della costa è un'azione dell'acqua che ha un impatto rispetto ad eventi che noi chiamiamo estremi, che poi così estremi non sono, cioè sono eventi ricorrenti. È chiaro che hai meno protezione, cioè la distanza tra l'onda che si frange e la costa alta è un pezzo di sabbia e sedimento che piano piano mitica questa forza, ha degli impatti anche su una costa alta. Quindi alla fine anche l'evoluzione in una costa che non è solo quella presente per esempio nel sud Italia può essere legata a questa presenza dell'uomo o comunque di come l'uomo sfrutta la natura.
Quindi diciamo che i fattori che influenzano questo equilibrio tra erosione ed accumulo di sedimento è dovuto senz'altro ovviamente all'apporto dei fiumi, dei sedimenti, quindi da tutto quello che succede a monte, ma anche dalle mareggiate, quindi evidentemente da quello che succede poi nel mare. Quindi sono diversi i fattori che entrano in gioco. Questa ricerca monitora, osserva quello che succede, e che cosa invece si può fare per mitigare questo tipo di problema, perché indubbiamente in alcune parti d'Italia lo sappiamo bene che questo è un grosso problema, quello dell'erosione della costa.
Esattamente, cioè la ricerca cerca di dare delle linee che possono aiutare ad anticipo a prendere delle decisioni. In Europa abbiamo un grande e grosso investimento proprio che ha messo su una quantità di satelliti che si chiama programma Copernicus, è una modellistica, quindi la produzione di informazioni che ci aiutano, come fatto nella ricerca, a capire quali sono i trend evolutivi. Nel momento in cui uno capisce quali sono i trend evolutivi, può fare degli interventi, come già accennavo prima, per tutelare quelle che sono le infrastrutture verdi, cioè andare a riparare e a cercare di tutelare per esempio tutte quelle fasce dunali che permettono al sedimento non di rimanere strettamente nella duna, ma di fare questo scambio durante l'inverno, quindi mantenere sabbia sufficiente che serve a proteggere la costa durante la mareggiata. Se questo non viene fatto, magari movimentazioni estive per la stagione balneare tolgono questa sabbia da queste infrastrutture verdi e quindi alla prima mareggiata la duna
porta via
crolla
tutto.
E quindi porta via tutto. Questo permette di avere un sistema, il Sisto Copernicus, che ti permette di monitorare nel tempo, ed è uno dei più grandi investimenti che ha fatto l'Europa e anche l'Italia, chiaramente.
Certo che l'idea di portare sabbia lungo le coste sembra un'impresa pazzesca, difficilissima, però avrete valutato che si può fare, insomma.
Si può fare, noi pensiamo solo a quello che hanno fatto anche negli Emirati Arabi o quant'altro, in cui si sono costruiti nuove isole di sabbia, quindi si può fare. Addirittura nel nord Europa, in paesi come l'Olanda, si sono inventati quello che loro hanno chiamato il motore della sabbia, il sand engine, dove mettono mucchi di sabbia in zone, diciamo, sotto l'acqua, proprio dei mucchi, e durante appunto il sistema delle mareggiate, piano piano questa sabbia si ridistribuisce, quindi è un qualcosa, questo si chiama infrastrutture verdi, perché a quel punto non è una questione meccanica, andiamo a mettere queste grosse scorte di sabbia e piano piano è il sistema, quelle che noi chiamiamo le unità fisiografiche, che ridistribuisce la sabbia dove deve stare, cioè non ci andiamo noi. Lo fa naturalmente.
Oltre al fatto che dobbiamo monitorare anche tutte quelle che sono, quello che dicevamo prima, i fattori che influenzano poi questa erosione.
Quelli anche a monte, appunto, tu dicevi.
Il disgelo, l'aumento delle temperature, l'aumento del livello del mare, l'acidificazione, insomma tutti quegli elementi purtroppo parliamo tutti i giorni.
Esattamente, perché sono legati, e appunto la ricerca che noi abbiamo fatto all'interno del programma Copernicus fa vedere proprio questo, che poi non dobbiamo monitorare solo dove va la sabbia, dobbiamo monitorare innanzitutto il livello del mare, quali sono i trend di temperatura, quanto si sta alzando la temperatura, quindi quanto questa influenza appunto lo scioglimento di ghiacciai, quindi quanto è l'apporto in termini di risorsa idrica all'interno di un corso d'acqua e quindi di sedimento che riesce a trasportare. Facendosi un calcolo anche quante dighe ci sono, quindi quanto sedimenti attengono durante il loro corso.
Un effetto a catena.
Esattamente, un effetto a catena.
Va bene, grazie. Allora, buonissimissimissima ricerca, Taramelli, davvero.
Grazie mille.
Avete un lavoro difficile ma importante. Buon lavoro importante. E buona ricerca.
Grazie mille.
Ma tu ci pensi, ci scompare l'Adriatico, è una sabbia unica.
O al contrario, ci scompare la spiaggia lunghissima chilometrica dell'Adriatico. Ah, io non potrei stare, quindi devo assolutamente sostenere questa ricerca. Va bene, la puntata termina qui. Ovviamente tutte le altre, il nostro archivio lo trovate su www.radio24.it. Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Chiara, un saluto a tutti e a tutte.
Da Ravenna. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.